Buongiorno, buongiorno ascoltatrici. Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, eccoci alle 8:50 minuti. Angelo Miotto in studio per questa puntata di domenica 30 agosto di Itaca. Itaca va in viaggio fra le notizie, fra i giornali che fra poco leggeremo insieme e anche fra i commenti, quello che sentiremo oggi nella seconda pagina di Itaca è dedicato a Ratko Mladic, il boia di Srebrenica, e lo faremo insieme a Cristian Elia, un esperto delle questioni balcaniche, giornalista e anche amico. Oggi giornata del famoso controesodo, anche oggi magari poi torno da voi a sentire dove siete, che fate. Già dalle spunte sui social vedo che molte di voi sono svegli, che vuol dire a quest'ora della domenica o che siete in viaggio o che non avete dormito, avete avuto... No, caldo no, Milano si stava bene, devo dire, questa notte. Allora, andiamo subito a vedere i nostri quotidiani. Qui in studio 1 di fronte a me e i titoli e anche ovviamente gli editoriali. Partiamo con la sigla della rassegna stampa.
A due, tre, il titolo è...
Il manifesto, pozzo scatenato, la foto è per Donald Trump nella sua mimica un po' da pupazzo da un podio con davanti il gobbo digitale, oltre 65 miliardi di barili delle riserve venezuelane di greggio agli Stati Uniti, che raddoppiano così le proprie. Per Trump è il più grande accordo petrolifero nella storia del mondo. Scusate, rido perché la parola accordo rispetto a quello che hanno combinato in Venezuela è veramente incredibile e durerà un secolo. Caracas ringrazia e ammaina le foto di Chavez e Bolivar. E infatti Roberto Livi scrive: la dottrina Monroe, sapete che la dottrina si chiamava Monroe e qui invece ovviamente l'hanno cambiata, una tragedia globale non solo in America Latina, mentre Francesco Sassi scrive: il capitalismo predatorio vive di colonia. Ricorderete, forse lo sanno tutti, ma per magari chi ne se l'è perso, il Blitz, un vero e proprio golpe, quello che è stato organizzato dagli Stati Uniti, che sono andati a prendersi Maduro massacrandogli la scorta cubana. In taglio medio, data center, una prima vittoria del no. Cosa succede? In provincia di Brescia il progetto Siarene spacca la destra, manifestazione a Milano a ottobre, forse il 10, segnatevelo in agenda. Mentre Teresa Numerico scrive un editoriale: l'Europa colonizzata dalle piattaforme. Poi abbiamo Cremona di taglio basso, abbiamo il raid russo sul deposito di armi in centro abitato, strage a Kiev, e Israele, false ricerche per addestrare l'IA. Cosa hanno pensato? Ovviamente qui siamo nel campo dell'infinita gamma di iniziative israeliane per andare a intossicarci. Si chiama Hanover, è un istituto di ricerca senza sede né autore, ma capace in 12 giorni di produrre 124 tra virgolette rapporti. Un'inchiesta del Guardian ne svela le finalità: insegnare ai chatbot la versione di Israele, o meglio, a rendere dubbi e controversi dei fatti acclarati. Insomma, per noi è sempre più difficile, per noi utenti finali delle notizie è sempre più difficile ovviamente andare a districarci in mezzo a tante falsità. Michael e Mirko con il loro solito ottimismo. Allora, c'è solo un personaggio oggi che dice: ci hanno preso tutto e non avevamo niente. La Repubblica, battaglia sul nuovo report, il PD si appella a Bruxelles, redazione quasi tutta schierata contro i futuri conduttori, disposta a lasciare, la RAI tira dritto, sostituiremo chi va via, Ranucci chiede il reintegro e finisce di scrivere il prossimo libro. Ovviamente tutti i giornali hanno una fotina, qualcosa, una frase per Di Battista, malora Cuba, grave, l'Italia pronta a riportarlo a casa, sapete che ha ripreso conoscenza, vediamo un po' come andrà. La solidarietà è stata bipartisan, quindi facciamo che vi dico i titoli da solo dove sono significativi, perché sennò più o meno siamo sempre nelle stesse tonalità. Poi abbiamo Michele Serra che si rilancia nel suo ruolo di opinion leader di Repubblica. Per vincere serve una proposta prima di un leader, e quindi si innesta con una paginata, pagina 9 di Repubblica, sulla questione primarie, non primarie, che sta triturando, per così dire, il campo largo. Fra Toianni, infatti, nell'intervista di Concetto Vecchio, dice: le primarie non sono la priorità. Poi Ezio Mauro firma il presidente nel suo labirinto, dove ci descrive un Donald Trump in preda, diciamo così, a una mistica di essere prigioniero del suo labirinto. Annalisa Cuzzocreo firma invece il fondo su Ranucci, quel rumore di fondo. La foto grande per Mladic, cortei e inni allo stadio per i nazionalisti serbi, è un eroe. Ci sono interviste, le vedremo, su che cosa vuol dire dopo tanti anni tornare a parlare del sanguinario Mladic. Buoni benzina anche per i pensionati, così il governo vuole rimediare all'errore. Corriere della Sera, la foto grande è per l'incidente alla Vuelta, addio mondiale, stiamo parlando di Tadej Pogačar, sofferente che viene soccorso. Mentre l'altra foto è per le macerie a Bucha dopo l'attacco al deposito di armi, raid russo, infatti il titolo dell'apertura, strage a Kiev, droni su un deposito di munizioni, 37 vittime, Zelensky, due punti, errore anche nostro. Ho una pagina molto piena di notizie, quella della sera, oggi c'è la Juve sotto la testata che batte il Parma, poi c'è sono anticipazioni su domani in edicola la ricetta francese applicata al debito, con Ferruccio De Bortoli che firmerà. Gli editoriali di oggi sono uno sull'America, la nostra illusione, di Sabino Cassese, e l'altro di Danilo Taino, particolarmente interessante, che è Così l'intelligenza artificiale ci cambia la vita. E dico che è interessante perché l'incipit recita così: se due genitori si turbano per la figlia che sta con un immigrato irregolare, come reagiranno a un figlio che ha una fidanzata AI creata dall'intelligenza artificiale? Dopo proseguiamo, vi lascio un po' di sospensione, creiamo un po' di hype. Cuba, ansia per Di Battista. Poi la vignetta di Giannelli, ci sono tre riquadri televisivi, Rai 3, sempre tutti e tre di Rai 3, e si vede sempre Ranucci, prima fa il meteo, poi l'ora esatta e poi la buonanotte. Opacità e interferenze le accuserai a Ranucci. La Barbara Palombelli sul Corriere della Sera dice: il mio valletto in TV sarà un umanoide. Avvenire, il giornale della Conferenza Episcopale Italiana, Europa in ostaggio, interessante il passante che vedremo a pagina 2 e 3 sulla descrizione del panorama politico preoccupante europeo, con le tornate elettorali alle porte in diversi paesi chiave, si stende un'ombra lunga sul cantiere dell'integrazione. Ma più che l'Unione in sé, sono in ballo i suoi poteri. Andrea Riccardi firma un editoriale, Toccare le ferite della guerra, dove parla di Ucraina. La Chiesa riapre le vie del dialogo, ci racconta insomma e ci motiva anche verso il finale a questa azione di dialogo che soprattutto la Santa Sede, così la chiama lui da suo Avvenire ovviamente, sta portando avanti. Cremona conta i danni, siamo una città ferita, il titolino è nell'occhiello, colpiti i luoghi simbolo, il vescovo Napoleoni dice: ricostruiremo insieme, c'è il Papa che va in barca, la processione mariana ad Albano, pace e speranza sul lago, la preghiera di Leone, poi che altro c'è? Ah sì sì, c'è questo, a pagina 7, professori e chatbot, concorrenti o colleghi? Anche questo interessante, c'è un sacco di intelligenza artificiale oggi sui giornali. La Stampa, quotidiano di Torino, allora abbiamo un sacco di foto qui, le prime due sotto la testata sono Rai su un deposito di munizioni e la questione dei morti alle porte di Kiev, si vedono fiamme e pompieri, l'altro sono alberi su una macchina e Cremona invece, poi foto per Di Battista, poi foto per la Juventus, poi foto per il Toro, energia, il piano anti rincari invece il titolone di apertura, i petrolieri in pressing sull'esecutivo, ma l'allarme globale, la mossa di Trump agli USA, il greggio del Venezuela. Ma ora serve una politica economica, questo è un titolo che io leggo da circa 30 anni di rassegne stampa, questa volta lo scrive Veronica De Romanis. Di taglio basso, dove si mettono a volte le curiosità anche, perché non vediamo più le stelle in cielo, l'effetto di luci e satelliti. È un po' come dire governo ladro ormai, no? Immagino che sia Starlink qui il colpevole. E poi Ebola, il reportage, la strage nelle tenebre, il mondo ci aiuti. È una testimonianza che viene dalla Repubblica Democratica del Congo, i numeri sono impressionanti, soprattutto non si ferma, adesso non per fare terrorismo ovviamente, però altre volte ne avremmo parlato un po' di più sui giornali. Il Fatto Quotidiano, forza ragazzo, ha deciso di titolare così, con una bella foto di Di Battista per fare in bocca al lupo. Di Battista ricovero d'urgenza a Cuba, forse operato, dice Il Fatto, portato a L'Avana. L'apertura è per Ranucci, ovviamente, la lettera di Ranucci per la battaglia in Rai, causa di lavoro per discriminazione e demansionamento. La prima mossa, il giornalista vuole spiegazioni sulla sua incompatibilità, possibile una causa per un reintegro in video in tempi brevi. Poi abbiamo la cena, Neutralia, le bugie a Sigfrido, la vitola per il maxi affare africano puntava ai soldi dell'Utri e aveva un altro factotum, Ivan il brasiliano. Che colpo di scena, va bene, questa storia è stupenda, veramente è affascinante, perché dopo il camerunense napoletano abbiamo Ivan il brasiliano, oltre alla foto, vi ricordo, di La Vitola ieri in Zimbabwe in posa hemingwayana dopo aver abbattuto un leone, ma neanche credo un romanziere fatto di ecstasy. Allora, tempi, voto web e platea, le beghe PD 5S sui gazebo, ora Trump vuole rapinare le riserve del FU Venezuela, vi sto leggendo un po' i titolini dalla prima pagina del Fatto, petizione a Kiev per fare domande libere a Zelensky, impossibili da 5 anni. E poi bonus per le private, caro scuola, due punti, 1500 euro, attenzione papà e mamme o genitori 1 e 2 come volete chiamarvi, 1500 euro, ma Valditara aiuta le paritarie. Allora il CNEL, quanto ci costi? 10 milioni in un anno, che è il più 41% con foto di un vecchio Brunetta, mi dispiace per il vecchio, è stato un errore dirlo, ma comunque sia, diciamo, per un più giovane Brunetta, e ha sbagliato Il Fatto perché ha scritto meno 41, ma in realtà è più 41%, sono andato a controllare anche perché sennò il titolo non reggeva molto male. Domani anche Presutti a cena dalla Vitola, boomerang della Rai su Report, e lo scuppone di domani è questa foto dove c'è l'incaricata, una delle due, dei due incaricati di prendere il posto di Ranucci, che anche lei è finita al ristorante, perché oltre a tutto quello che vi ho raccontato prima e a sparare ai leoni, ha anche ovviamente il ristorante più il carbon credit, le mangrovie, insomma una vita veramente spericolata quella di La Vitola. E qui in questo caso Giulia Presutti sorride con un bel bicchierone di bianco e c'è un piattone con dentro dei gamberoni e delle gran seole, se non sbaglio, ma potrei sbagliarmi perché non me ne intendo così tanto. Sotto c'è Paura di Battista, ricoverato a Cuba. Gli editoriali di domani sono Ridare voce a chi non vuole morire meloniano e Marco da Milano che firma. Il secondo è Dove stare nel mondo, l'Italia non sa più qual è il suo posto. E Guido Rampoldi invece qui che scrive Magnasciutti, un extraterrestre è arrivato sulla Terra, scende dalla navetta, è verde al naso a trombetta e guarda un signore con le mani sui fianchi, i capelli biondo platino e una cravatta rossa di corporatura robusta, ovviamente Donald Trump, e l'estraterrestre dice: terrestre, chi comanda qui? E Trump risponde: io. Ah, a posto così. Il Sole 24 Ore, giornale di Confindustria, la carta salmonata, le borse all'esame di settembre, la spinta degli utili contro il rischio tassi, ma la foto grande è per una piattaforma petrolifera e si parla del ratto del Venezuela. Venezuela, le mani statunitensi sul petrolio, a Washington 65 miliardi di barili. Altro che esportare la democrazia, qui si va a cacciare il petrolio, anche perché i grafici ce lo dicono chiaro che dopo il Venezuela l'altro che ha il petrolio è l'Iran. Aumentano i super ricchi per 556.000, patrimonio da 63.800 miliardi di dollari. Fra poco vi leggo la classifica. Siamo noni, cioè sono noni in Italia i super ricchi. Io no, voi non credo. Il Messaggero, e siamo al giornale governativo degli Angelucci. Strage russa in Ucraina, colpito deposito di armi, 37 morti vicino a Kiev. La geopolitica della benzina, la fine dell'OPEC e il ruolo di Stati Uniti e Cina sul caro petrolio, scrive Roberta Moruso. Roberto Napoletano firma un editoriale e per la destra votano gli ignoranti, cioè la frase di Bonaccini, insomma, no? Quella che è stata anche in parte, diciamolo tranquillamente, travisata, anche se non è stato, diciamo così, una grande frase, una grande invenzione per un politico parlare così, ma il titolo mi ha colpito perché si è rubato una frase che a noi è molto cara, cioè se non ora, quando. Abbiamo Di Battista, abbiamo Report che riparte l'8 novembre e cosa abbiamo ancora? Vediamo un po', niente, andiamo a vedere il giorno. Putin, offensiva su Kiev, la Polonia teme attacchi. Di Battista in centropagina con la fotografia, come si, con fotografia c'è il disastro di Cremona, il giorno dopo devastazione e shock, la chiamata di Mattarella al sindaco ci è vicino. Oh, che siamo ai fogliacci della destra, attenzione, La Verità, l'uomo dell'app anti-Covid gestisce un'associazione che supporta i terroristi, tra virgolette. Ah, questa bufala sostanzialmente, perché di questo stiamo parlando, parla del signor Paolo De Rosa, a cui va tutta la mia solidarietà, devo dirvi, perché cosa fanno tutti i giornali delle destre? Se la pigliano con lui perché è attuale funzionario della Commissione dell'Unione Europea e segretario di AIODV, la destinataria delle donazioni legate al collettivo hacker autistici inventati, che è una cosa assolutamente normale, che però è stato messo al bando dagli Stati Uniti. Quindi la catena è: gli Stati Uniti decidono arbitrariamente di mettere qualcuno nella lista di terroristi, tra virgolette, e di colpo noi ci ritroviamo il signor Paolo De Rosa in prima pagina, accusato di essere un terrorista, spero quereli. Ha lavorato a Palazzo Chigi con Gentiloni, Conti, Draghi e col PD. E beh, insomma, essere vittima stavolta non vale, pioggia di fango sulla sostituta di Ranucci, con fotografia di Presutti che ci guarda sorridente. Poi Belpietro, i contributi di Bassetti sono solo economici, va avanti sulla loro questione dei vaccini. Cos'è che mi ha colpito? Ah sì, l'obiettivo raggiunto dal generale, il programma di Vannacci funziona perché fa impazzire gli avversari. E poi no, andiamo a vedere Libero. Occhio, arriva a Teletoghe, i legali di Ranucci e la Rai stop rimozione, minacciano richieste di risarcimento. Feltri scrive: caro Bonaccini, sui titoli di studio sbagli tutto, chi vuole se lo legge. I deliri dei complottisti sul malore di Diba, questa è una notizia di prima pagina di Libero, con un'enorme foto su uno che sta male a L'Avana, che viene portato poi in Italia, e la notizia è: i deliri dei complottisti sul muro di Diba avvelenato dagli ebrei. Il giornale: collettivo terrorista, scoppia il caso del consulente di Elli, ed ecco ancora il povero Paolo De Rosa che viene trascinato sulle prime pagine dei fogliacci, appunto, tali sono anche per questi motivi. Diba grave a Cuba, si muove il governo, questo è un titolo comico, e mentre vaccino CIA o Mossad, complottisti scatenati. Meloni nuova Merkel, parola del Times, tutti contenti e si fregano le mani al giornale di questa notiziola. La Gazzetta Sportiva, che Mattia Astafiero mi ha insegnato che si chiama così la Gazzetta dello Sport la domenica, io non me ne ero accorto in tutti questi anni, ahimè, chiedo perdono. Un pieno di Juve, Nico e Kopmeiners gol a sorpresa, scusate, ma avevano messo là vicino a gol, e soprattutto gol, io ho imparato a scriverlo all'inglese, quindi mi veniva fuori gola. Beh, Parma battuto dai giocatori più ai margini, domenica col Milan scontro al vertice, Spalletti, serve un rinforzo per Thuram, e altri titoli che riguardano la Serie A. La lettura che vi cito oggi è perché per dirvi che il primo grande reportage, dibattito delle idee, come lo chiamano, è sull'Ucraina, le frontiere ferite, e sono 2-4 pagine, e poi si va a come uccidere la geografia con Paolo Giordano, la foto per un cimitero di guerra che è ormai vedere questi palazzi, questa città distrutta a Gaza, le macerie nel 2025, figurarsi oggi. L'architetto israeliano-britannico Eyal Weisman ha creato un metodo di indagine multidisciplinare per indagare i crimini di guerra. Nel nuovo libro lo applica a Gaza, dove il suolo è stato trasformato in modo radicale dal conflitto. Ma la questione è anche a chi parla questa ricerca? Bene, sono andato un po' veloce perché in genere perdo troppo tempo sui titoli e poi non riesco a leggervi quello che vorrei degli editoriali, e così oggi, diciamo così, ho messo un po' il turbo. Mi scuserete se andiamo veloci. Anche oggi vale, ve lo dico subito, ascoltatrici e ascoltatori, vale, non voglio essere troppo pignolo, l'invito a, nei commenti che fate, che poi leggiamo, eccetera, a usare la buona educazione, perché questa è quella che usiamo anche noi da questa parte del microfono. Allora, partiamo da mi sono segnato La Stampa a pagina 10 subito in battuta, perché andiamo a vedere che cos'è questa notizia che mi sono segnato in prima battuta. Pagina 8, 9, 10. Ah sì, no, questa è una notizia che mi ha colpito, perché e la trovate anche sugli online oggi, che Meloni ora pensa di disertare l'ONU. Campagna elettorale, effetto Trump, ci sarà il mitico Tajani a New York, e Palazzo Chigi dice nulla da giustificare. No, ma colpito perché come si fa a screditare sempre di più un'istituzione che, con tutto il male che abbiamo detto, si può dire eccetera, comunque sia è un'istituzione che qualche cosa di buono, direi, che nel corso di tanti decenni è riuscita a farlo, e non buttiamo sempre tutto via. Mentre a pagina 5 forse abbiamo trovato chi può risolvere il problema di Trump, perché dice benzina troppo cara, bikers in rivolta, ora basta, The Donald ci ha traditi. La special che bevono le Harley Davidson costa $5 al gallone. Tutto questo deve finire. Può far sorridere, però in realtà, se avete mai parlato con qualcuno che ci capisce di Stati Uniti, una cosa che vi ha detto sicuramente è che il consenso del presidente, al di là dell'Iran, al di là di Gaza, al di là del Venezuela, che sono cose che a volte, diciamo così, in America profonda non hanno, diciamo, neanche una collocazione sulla mappa, per essere chiari. Invece il costo della benzina è qualche cosa che l'agricoltore capisce perfettamente, come lo capisce anche il biker, che qui è fotografato a Piermont, New York, la moto obbligatoria, la Road Glide Special. Il rombo della Road Glide Special è una sinfonia senza tempo, scrive Francesco Semprini in questo attacco romantico. Ogni sgasata è uno scatto verso l'orizzonte. Il valore di mercato di questa Harley Davidson del 2013, una Hog con cilindrata da 1.600, è compreso fra i 15 e i $18,000. A impreziosirla sono $7,000-$8,000 di accessori, dallo stereo nautico alle casse maggiorate, passando per il trionfo di cromature. Il domatore di questo puro sangue nero è Giorgio, centauro romano, che vive negli States da oltre 30 anni. In sella con lui maciniamo chilometri sulla superstrada intitolato a Franco Delano Roosevelt, seguendola con la colonna di motociclisti che, come di domenica, si ritrovano a Piermont, a nord di New York. Tra loro ci sono tanti sostenitori di The Donald, come viene chiamato qui il presidente degli Stati Uniti. Sono le anime del movimento Biker for Trump, nato nel 2016 a Cleveland, Ohio, durante la convention repubblicana che incoronò il tycoon. Da allora rappresentano il servizio d'ordine informale dei MAGA. Anche in questa enclave di duri e puri trampiani cresce il malessere per il caro benzina e l'effetto della guerra USA-Iran che si insinua nelle pieghe dell'America profonda. Da marzo i miei costi sono raddoppiati, c'è solo una persona a cui dare la colpa, Donald Trump, dice Giorgio. La moto vuol dire libertà e lui così ce la sta levando. Va avanti poi il reportage della Stampa, pagina 5, lo lasciamo alla vostra lettura e vediamo invece il bel passante di Avvenire, che si conferma un giornale sempre interessante. Europa in ostaggio è il titolo di apertura e il passante, cioè le due pagine vicine, sono quella 2 e 3. L'Europa schiacciata è il titolo, una grande bandiera attraversa le due pagine, la bandiera blu ovviamente con le stelle gialle dell'Unione Europea, e poi ci sono 1, 2, 3, 4 situazioni che vengono prese in consegna da 4 giornalisti. Una, la prima è le presidenziali francesi ad aprile 2027, la sfida fra ali estreme, l'ascito del macronismo. La seconda, il secondo punto di attenzione è la Germania, voti minori ma non meno decisivi, lo spauracchio nato da una AfD emarginata. Già ieri sulla stampa c'era un bel reportage sui rischi che si corrono in Sassonia. La Spagna, lo scenario di un ribaltone clamoroso, perlomeno questo dicono i sondaggi, la Spagna che cresce guarda però a destra e la data ancora non c'è. Oggi l'alleanza Popolari Vox potrebbe vincere in 38 province su 50, il peso delle migrazioni e degli scandali di corruzione. E poi la Polonia, avanzano le forze di ultradestra, maggioranza in bilico, resta l'ancora di Tusk. Nell'autunno del 2027 il leader europeista può vincere con alleati più deboli, ma se i sovranisti si unissero si avrebbe il governo più devastante mai visto nell'Unione Europea. Per la Germania vi ricordo che si vota per dei Länder pure a Berlino, ma la ghettizzazione ha finito col far crescere Alternative, mentre anche CDU e CSU si sono spostate su linee di destra, perché poi questo è l'effetto che capita, no? Ai partiti centristi, che quando vedono che qualcuno a destra, o a quelli di destra, quando vedono che arriva l'estrema destra, cosa fanno? Non difendono la propria posizione, ma si spostano automaticamente sulle posizioni più a destra per cercare di andare a colpire il nostro, la nostra pancia, il nostro ventre. Allora, andiamo a vedere, visto che abbiamo parlato di migrazioni, e facciamo un collegamento volante. Il Corriere della Sera, con Danilo Taino, che scrive appunto così: l'intelligenza artificiale ci cambia la vita. Dicevamo che eravamo rimasti appigliati a questo incipit che ci diceva: ok, se tua figlia torna a casa con un fidanzato immigrato irregolare, magari apri la bocca, ma se arriverà con una fidanzata, un figlio con una fidanzata intelligenza artificiale, sì, succede già, scrive, che i ragazzi si innamorino di un o una chatbot. La domanda è stata posta dallo storico Yuval Noah Harari, intervistato giorni fa dalla direttrice dell'Economist. Lo storico israeliano ha immaginato questo caso per sostenere che l'immigrazione sulla quale i governi si scontrano e si rompono la testa è destinata in breve tempo a essere di gran lunga superata da un'immigrazione ben più potente e pervasiva, l'immigrazione dell'intelligenza artificiale. Andiamo a pagina 28, dai che ci arrivo. Ci sono arrivato subito, che bravo. Eccoci qua, e scrive tra l'altro sul Corriere Danilo Taino. Le tre grandi preoccupazioni che suscitano gli immigrati fisici, dice Harari, sono il timore che prendano i nostri lavori, che cambino la nostra cultura, che non siano politicamente leali. Ma l'onda di AI migrants arriva dagli Stati Uniti e dalla Cina alla velocità della luce nei nostri computer, nei nostri smartphone, nei nostri cervelli, senza bisogno di visto o di fragili imbarcazioni. Prenderà i nostri lavori, molti lavori, cambierà la nostra cultura e i nostri valori. E a chi sarà politicamente leale? Punto di domanda. Non ai nostri governi, dice Harari, ma ad alcune corporation e potenzialmente a governi al di là degli oceani. Non dovremmo passare il nostro tempo a occuparci dell'immigrazione tradizionale, virgolette, se vuoi preoccuparti dell'immigrazione, preoccupati degli AI migrants, dice. Il dato di fatto è che l'onda delle AI, dell'intelligenza artificiale, è ormai un problema politico, probabilmente il maggiore da ora per i prossimi anni. I governi però fanno una fatica immensa ad affrontarlo. Come un po' tutti noi sono disorientati, inoltre parlare di futuro, per quanto incombente, costellato di incertezze, non è argomento che porta voti per ora. In realtà gli elettori sembrano essere un passo più avanti dei politici, almeno negli Stati Uniti. Al momento nel 40% delle campagne per le elezioni di midterm di novembre la questione dell'intelligenza artificiale si sta imponendo, soprattutto per le opposizioni popolari ai data center, che consumano grandi quantità di energia e di acqua, ma anche riguardo ai cambiamenti profondi che l'intelligenza artificiale promette o minaccia. Va avanti l'articolo, ma ci dà invece il gancio per andare sul manifesto, eccolo qua, trovato, che parla proprio di data center, ed è Teresa Numerico che vi dicevo in apertura di Itaca, ci racconta di un'Europa colonizzata dalle piattaforme. Andiamoci a vederla questa Europa colonizzata, siamo a pagina 5. Allora, il data center della discordia, stop al progetto destra divisa, stiamo parlando del Bresciano qui, e l'impianto di cui vediamo un orribile rendering di questo enorme capannone bruttissimo, è una simulazione del progetto per il mega data center di Travagliato in provincia di Brescia, e per il momento è stato stoppato. Il 10 ottobre manifestazione a Milano, ma dicevo, Teresa Numerico che scrive, l'Europa rincorre investendo in conglomerati industriali imponenti per potenza e consumi senza sapere se davvero qualcuno avrà bisogno dei loro dati e delle loro elaborazioni. Qual è il piano strategico di investimento e il progetto industriale europeo italiano? La narrazione sulla sovranità si ferma alle soglie del digitale, i data center infatti sono costruiti seguendo le richieste delle big tech internazionali e non si capisce se sarà possibile tutelare i loro dati dagli usi abusivi delle multinazionali. Intanto la Cina fa un suo piano quinquennale di investimenti sulla robotica domestica e industriale, posizionandosi in autonomia dalla Silicon Valley. Non sappiamo se avrà successo, ma è una strategia per diversificare, mettendo le risorse nazionali al servizio di un progetto industriale autonomo. Scrive ancora, conosciamo il meccanismo della colonizzazione, si individuano spazi di interesse non abbastanza presidiati da regole o sotto il controllo di soggetti privi della capacità di farle rispettare con la forza, e poi si interviene per appropriarsene illecitamente. E chiude dicendo, l'intelligenza artificiale della Silicon Valley è un livellatore di soluzioni, è uno strumento algoritmico per automatizzare la valutazione della maggiore probabilità di una risposta entro un ambito statistico. Ma per l'addestramento dell'IA generativa, persino la Silicon Valley deve ricorrere a libri scritti prima del proprio esordio, perché ha bisogno di variabilità per alimentare il suo sistema ed evitare che degradi le sue prestazioni. E l'Europa, maestra di pluralismo federale e multilingue, rinuncia a se stessa per inseguire la tendenza dominante, senza fantasia. Insomma, oggi piovono mazzate sull'intelligenza artificiale e piovono anche domande, però, come quella che si pone Avvenire. Vi sottolineavo il titolo sul chatbot e i professori, e siamo a pagina 7, così rimaniamo ancora un attimo su questo tema dell'intelligenza artificiale, che sarà un temone da qui a venire. L'ombra dei chatbot sui docenti, cosa dice il sottotitolo di questo articolo di Andrea Ceredani? Le nuove tecnologie avanzano senza un guardiano, 8 studenti su 10 le utilizzano abitualmente per fare compiti e verifiche. Le sperimentazioni del Ministero, virgolette, danno risultati positivi, virgolette, ma molte scuole sono attendiste. Da settembre l'intelligenza artificiale sarà nei programmi. A Venire ci mette anche vicino però che Papa Leone XIV nella Magnifica Humanitas, che è la sua enciclica, ha scritto: l'intelligenza artificiale rende inadeguati programmi di un'altra epoca, ma i primi esperimenti di didattica con gli algoritmi restano iniziative isolate. Cosa scrive Ceredani? Sono state sufficienti poche verifiche copiate o date da un chatbot per instillare una nuova paura nei docenti italiani. L'avvento dell'intelligenza artificiale potrebbe aver già mandato in pensione lezioni e compiti che hanno funzionato per decenni. Papa Leone, nella sua enciclica, la frase che vi ho letto, il pontefice però va oltre e dice: l'organizzazione della scuola, gli spazi, i metodi di valutazione, la stessa figura dell'insegnante chiedono di essere ripensati in vista di un'educazione realmente integrale, aperta a tutte le dimensioni della persona. In altre parole, senza un ripensamento integrale dei suoi metodi e delle sue funzioni, anche il docente sarà mandato in pensione dall'intelligenza artificiale. Magari ne parliamo dopo, è un bel tema questo, magari ci sono un po' di professori e professoresse, maestri e maestre all'ascolto, oltre che al volante, come immagino. Via veloci ancora su un altro tema, e parliamo sempre di algoritmi. Oggi è un susseguirsi di intelligenze artificiali, algoritmi, ed sono le false ricerche per addestrare l'IA, quelle che andiamo a vedere a pagina, scusate, mi sono perso, pagina 7, eccoci qua. Si muovono le pagine, le sentite, anche questo è d'altronde un bel suono radiofonico. Il titolo è L'algoritmo, il finto think tank che insegna ai chatbot la versione di Israele. Il governo di Tel Aviv non si limita a disseminare in rete propaganda filo-israeliana nella speranza che venga raccolta dalle intelligenze artificiali, finanzia fonti pensate per essere riconosciute dalle macchine come autorevoli. Studi dall'aspetto accademico, pieni di dati, citazioni, cautele metodologiche, organizzati per offrire risposte già pronte alle domande degli utenti. Il punto non è imporre all'intelligenza artificiale una versione favorevole a Israele, ma orientare il modo in cui valuterà fatti, dubbi e responsabilità. È lo scopo dell'operazione ricostruita dal Guardian, seguendo le tracce della Nova Institute for Public Policy, un presunto centro studi statunitense senza sede nota né autori riconoscibili, ma capace di produrre 124 rapporti fra il 6 e il 14 agosto, più di 560.000 parole, quasi tutti hanno titoli formulati come domanda. Due punti. Israele sta commettendo un genocidio a Gaza. Due punti. Israele ha espulso i palestinesi dalla loro terra. Due punti. Esiste una politica della fame a Gaza? Le stesse domande che milioni di persone possono rivolgere ogni giorno a ChatGPT, Gemini, Claude o Perplexity. Non si tratta di veri studi. Hannover non conduce interviste o sondaggi, non produce nuovi dati. Raccoglie rapporti ONU e di Amnesty, articoli scientifici, statistiche palestinesi, dati dell'esercito israeliano e li sistema in documenti dall'aspetto accademico con metodologia, note, tabelle, fonti e conclusioni. Si crea un effetto paradossale attraverso il finto istituto finanziato da Tel Aviv. Israele riesce dove i suoi rappresentanti politici falliscono, a mettere le colpe con numeri e fatti. Mentire non consentirebbe ad Hannover di presentarsi come fonte affidabile, ma leggendo i rapporti emerge un metodo preciso. Due punti. Il fatto viene ammesso e subito circondato di cautele che ne restringono il significato. Sul genocidio Hannover sposta il nodo sull'intento di distruggere il gruppo, l'elemento più difficile da provare, mettendo sullo stesso piano conclusioni internazionali e versione israeliana. Sulla fame distingue continuamente fra carestia e volontà di provocarla. Anche l'annuncio israeliano di un assedio totale diventa un indizio insufficiente. In entrambi ricompare inoltre il tema dell'antisemitismo. Cambia la natura della propaganda. Hannover non deve convincere l'intelligenza artificiale che Israele ha ragione, deve diventare una delle fonti attraverso cui la macchina decide cosa è certo, cosa è contestato e cosa richiede prudenza. Deve insegnarle a dubitare abbastanza da non arrivare fino in fondo quando i fatti indicano che Israele ha torto. Questo è l'articolo di Eliana Riva, e tratto ovviamente, come cita, da una inchiesta del Guardian. I super ricchi ve li avevo promessi, adesso ve li racconto. Abbiamo solo un paio di minuti, ma vediamo di farcela. Eccoli qua, aumentano i super ricchi, siamo a pagina 2, c'è la classifica, ma vi racconto che in quali aree del mondo risiedono i 556.850 extra milionari. Nord America, in particolare gli Stati Uniti, resta la loro sede principale. Al secondo posto figura l'Asia con 141.890 super ricchi, seguita al terzo posto dall'Europa con 140.140 ricchi. Da segnalare che l'Italia si colloca al nono posto nella graduatoria mondiale fra singoli paesi con 12.905 super ricchi, che vuol dire un più 13% rispetto all'anno scorso, che detengono una ricchezza di 1.400 miliardi di dollari. Quello che fa specie è vedere che ogni anno aumentano, e infatti ci sono due simpatiche grafiche che ci raccontano di scarti veramente percentuali sostanziosi, a doppia cifra. Per esempio gli Stati Uniti più 15%, per esempio la Cina più 10%, la Germania più 15%, il Giappone più 23%, Hong Kong più 26%, l'Italia ne ha avuto più 13,2%, l'India il più 6,1%. La città più popolata da ricconi è New York, seguita da Hong Kong, Los Angeles, San Francisco, Chicago, Tokyo, Londra, Dallas, Washington, Houston, Boston e Seoul. Ecco, questi sono i super ricchi e invece mi è rimasta fuori un sacco di roba, ma una cosa che volevo leggervi velocissima, ce la dovrei fare sul Sole 24 Ore, riguarda i genitori separati, c'è una norma allo studio, attenzione che non è ancora approvata, ve lo dico subito perché sennò poi facciamo confusione, eccoci qua, e cioè pronta la norma per i genitori separati, che cos'è? È una norma per istituire il fondo per il sostegno abitativo dei genitori separati o divorziati con figli a carico non assegnatari dell'abitazione familiare. Sarebbero 5.000 beneficiari e vediamo un po' come rientrano fra dunque qual è la norma. Prevede 60 milioni in 3 anni per supportare i genitori separati o divorziati attraverso il pagamento del 50% delle spese di affitto per la casa fino a un massimo di 6.000 euro l'anno. Rientrano nei possibili beneficiari i genitori che hanno almeno un figlio a carico, sono in regola con i versamenti di mantenimento e registrano un reddito annuo entro i 35.000 euro. Ecco, questa magari è una notizia di servizio, vediamo se la approvano. E invece di Mladic parleremo dopo, sono riuscito direi forse a leggervi quasi tutto tranne il bel reportage su Ebola sulla Stampa che vi segnalo dalla prima pagina e poi anche nelle pagine interne. Oh, chiudiamo qui la rassegna stampa e poi andiamo a vedere la seconda pagina di Itaca.